Buonasera alle ascoltatrici e agli ascoltatori di Radio Gemini, Radio Grande e delle altre radio collegate. Oggi è venerdì 28 aprile 2023. Io sono Fabio Marcelli e questa è la rubrica bisettimanale, divenuta tale da qualche tempo, intitolata Mondo in transizione. Questo mondo è in transizione, ma non si sa bene dove andremo a finire. Speriamo di non andare a sbattere in qualche guerra nucleare o in qualche catastrofe ambientale irrecuperabile. Certo, se dipendesse dalle nostre sedicenti classi dirigenti, in particolare quella italiana, una tale conclusione, diciamo così, poco gloriosa sarebbe pressoché scontata, quindi sta solo a noi, popoli, società civili, o come vogliamo definirci, cercare di prendere in mano la situazione per ottenere quantomeno che questa umanità e questo pianeta sopravvivano. Il che di questi tempi non è poco. Al centro dell'attenzione, ovviamente, in primo luogo, come sempre, da ormai oltre un anno e quasi 3 mesi, il conflitto ucraino. Il più importante elemento di novità che si registra a proposito del conflitto ucraino, sul quale già vi ho detto qualcosa in chiusura della trasmissione scorsa del 25 aprile, anzi ho fatto un'apposita appendice il 26 aprile, è la telefonata tra Zelensky e Xi Jinping. Perché è stata importante questa telefonata? Perché chiaramente Zelensky ha scavalcato gli Stati Uniti, che sono stati finora i suoi principali tutori, e qualsiasi cosa Zelensky abbia fatto, l'ha fatta ovviamente finora, da ancora ben prima che iniziasse la guerra con l'invasione russa, l'ha fatta dopo aver ottenuto l'autorizzazione esplicita dagli Stati Uniti. Invece in questo caso, per ammissione appunto degli stessi governo statunitense, Zelensky si è mosso autonomamente per parlare con Xi Jinping, e questo appunto non si può ritenere che sia stata una cosa molto gradita da parte degli Stati Uniti, anche se ovviamente poi hanno detto che era un fatto positivo, hanno per così dire ingoiato il rospo. Ma l'altro elemento positivo di questa telefonata è il fatto appunto che la Cina ha confermato la sua grande capacità di mediazione politica sulla scena internazionale, che ha avuto poco tempo fa, qualche settimana fa, una prima enorme conferma con l'accordo di pace raggiunto fra Arabia Saudita e Iran, che potrebbe adesso aprire la strada, fra le altre cose, a una conclusione pacifica del conflitto nello Yemen, che è un conflitto del quale si parla poco o nulla, a differenza di quello in Ucraina, ma che ha fatto molte più vittime del conflitto in Ucraina nel corso degli ultimi anni. Quindi la Cina ha confermato questa sua capacità di mediazione sul suo peso politico internazionale, ed è un peso politico che è particolarmente evidente, peso politico e anche economico, proprio nei confronti del governo ucraino, appunto per il ruolo che ha la Cina di primo partner commerciale con l'Ucraina e per gli investimenti che la Cina ha fatto e continua a fare in Ucraina, nonostante la guerra. Basti ricordare che la borsa di Kiev è di proprietà di una società cinese. Quindi questo potere economico, ma anche politico della Cina, potrebbe essere messo a frutto per aprire finalmente una via d'uscita pacifica a questo pericolosissimo conflitto, ridando speranza a tutta l'umanità. E questa è una cosa della quale ovviamente dobbiamo essere molto grati a Xi Jinping e al governo cinese. Questo primo passo della telefonata fra Xi Jinping e Zelensky, ci sono oggi delle dichiarazioni ulteriori. C'è una dichiarazione del portavoce del Cremlino Dmitry Peskov, il quale sostiene che i russi sono pronti ad accogliere tutto ciò che può avvicinare la fine del conflitto, chiarendo però che per il raggiungimento da parte della Russia di tutti gli obiettivi prefissati. E sottolinea anche Peskov che durante la visita a Mosca Xi non ha parlato di ritorno ai confini del 1991. Si parla dei confini del 1991 perché appunto questo che è tuttora l'obiettivo dichiarato del governo ucraino, il ritorno ai confini del 1991 significherebbe anche il recupero non solo del Donbass ma anche della Crimea. Un altro commento a questa telefonata per Xi Jinping e Zelensky viene da parte del governo di Kiev, il quale definisce la conversazione molto produttiva e giura che entrambi i leader l'hanno percepita come una nuova tappa nei rapporti fra Ucraina e Cina. E quindi, sebbene appunto poi il premier Denis Shmyhal, presente ieri a Roma per la conferenza non molto ben riuscita promossa dal governo Meloni sulla ricostruzione dell'Ucraina, aggiunga che si tratta del cammino della pace con la formula di Zelensky. Quindi, come vediamo, sia russi che ucraini apparentemente sono ancora fermi sulle posizioni fra di loro incompatibili, in quanto gli uni vogliono appunto raggiungere tutti gli obiettivi prefissati, compresa appunto l'occupazione dell'insieme del Donbass, mentre gli altri vorrebbero addirittura il ritorno ai confini del 1991 e quindi il recupero da parte di Kiev del controllo su tutto il Donbass e anche sulla Crimea. Queste sono le posizioni, quindi apparentemente sono ancora ferme, ma si può ritenere che ci sia tutto un lavorio sotterraneo in atto di negoziati, e qualche piccolo segnale in questo senso si coglie, ad esempio nel fatto che il governo di Kiev, che fino a ieri ha sempre insistito con molta retorica, bisogna dire, e poca, diciamo così, poco conforto da parte dei fatti, ma ha sempre insistito su questa mitica controffensiva che dovrebbe portare appunto gli ucraini a espellere qualsiasi forza russa da tutto il territorio dell'Ucraina, compreso il Donbass e la Crimea. Oggi però il governo di Kiev frena sull'offensiva, ci sono troppe aspettative, dichiara appunto il governo di Kiev. Non è così semplice una guerra, ragazzi, non sopravvalutate le vostre stesse aspettative per non rimanere delusi in seguito. Questo è il messaggio del capo del ministro del Ministero della Difesa di Kiev, Oleksiy Reznikov, insieme appunto alla sua vice Anna Maliar, allo Stato Maggiore, ha indirizzato alle reclute dell'esercito ucraino, reclute che continuano a morire a migliaia sul fronte, in particolare a Bakhmut e in altri punti del fronte con la Russia. E quindi c'è quel così dire, si comincia a delineare una frenata su queste potenzialità, sulle aspettative appunto di questa mitica controffensiva della quale si parla da tempo, ma della quale si è visto in realtà ben poco sul terreno degli scontri militari effettivi. nel frattempo chi continua a gettare benzina sul conflitto è la NATO. Il segretario generale Stoltenberg, questo personaggio sempre più sinistro nel peggiore senso dell'aggettivo, ha dichiarato che oltre il 98% dei veicoli di combattimento promessi all'Ucraina sono stati consegnati. Si tratta di 230 carri armati, 1500 veicoli corazzati, fiumi di munizioni, ma non è abbastanza. Su Twitter il ministro degli esteri Dmytro Kuleba ha scritto che è tempo di compiere il passo e inviare anche gli F-16. Quindi la situazione, come vedete, è estremamente contraddittoria. Da un lato ci sono questi spiragli di trattativa che si aprono soprattutto grazie all'iniziativa della Cina, dall'altro però si continua a buttare benzina sul fuoco. Ovviamente la cessione di questi aerei da combattimento F-16 all'Ucraina da parte della NATO costituirebbe un ulteriore tremendo passo nell'escalation che potrebbe portare al conflitto generalizzato anche nucleare fra NATO e Russia. Apprezzamenti nei confronti dell'iniziativa cinese vengono oggi anche da due grandi vecchi della diplomazia italiana, con dichiarazioni al Fatto, ad esempio l'ambasciatore Umberto Pattani, che è stato due volte segretario generale della Farnesina ed è oggi presidente della Fondazione Italia Giappone, si augura che ci sia lo stesso impegno che ha consentito a Pechino di sbloccare la situazione fra Iran e Arabia Saudita. E dichiarazioni di apprezzamento per l'iniziativa della Cina e vengono dal Sergio Romano, già ambasciatore presso la NATO e nell'ex Unione Sovietica, appunto un'altra grande personalità della democrazia italiana, ormai a riposo, ma insomma sempre un punto di riferimento, il quale dichiara che non sarà questa iniziativa, cioè quella cinese, a risolvere il problema, è molto interessante, anche se non sorprendente. La Cina, aggiunge Romano, ha bisogno di essere ascoltata, non più considerata un grande continente addormentato su se stesso e non può quindi tacere di fronte alla guerra. Romano aggiunge che è convinto che le proposte di Xi siano buone e che se ha altre mire si vedrà. Per ora è evidente che la Cina è fermata di riconoscimento, un riconoscimento che gli USA non vogliono concederle. Ecco, quindi anche due diplomatici storici italiani come Battani e Romano apprezzano molto l'iniziativa cinese. Chi invece ancora in proposito tace è l'attuale governo italiano, in particolare la premier Meloni e il ministro degli esteri Tajani. Anzi, la Meloni rema, chiaramente continua a remare controcorrente rispetto a qualsiasi iniziativa di pace, di negoziato. L'ultima sua trovata è andare in Regno Unito a trovare il premier britannico, il quale ha con lei in comune parecchie caratteristiche, cioè il fatto di essere un elemento di destra, dedicato a una politica di feroce repressione dell'immigrazione. Ricordiamo che il governo britannico si è inventato la deportazione in Ruanda dei richiedenti asilo, esperienza alla quale la Meloni guarda, come mi pare abbia anche detto esplicitamente, con grande interesse. E a parte questo approccio estremamente reazionario su questioni come l'immigrazione e i diritti umani, ovviamente Regno Unito dell'attuale premier conservatore e l'Italia della post-fascista cosiddetta Meloni condividono un totale oltranzismo NATO che li porta appunto ad essere, insieme alla Polonia, gli stati più ferocemente guerrafondai dell'Europa attuale. E anche rispetto alla Cina, il governo Meloni ha assunto posizioni molto negative, il che è ovviamente grave anche per il tipo di rapporti economici che esistono già e che potrebbero ulteriormente svilupparsi con quella che ormai da vari anni è divenuta la principale economia del pianeta. Quindi l'Italia, ancora una volta il governo Meloni, gli diamo zero in condotta sulla questione della guerra, zero iniziative, pur essendo fra l'altro il paese che ospita l'Italia alla Santa Sede, quindi dovrebbe portare anche a un raccordo con le iniziative che lo stesso Vaticano porta avanti per la pace in Ucraina. Tutto ciò non avviene, continuiamo a promuovere il riarmo e la guerra. Poi si fanno anche conferenze sulla ricostruzione che poi finiscono, che escono malissimo, quella tentata dal governo italiano negli scorsi giorni a Roma, ma la cosa appunto veramente inaccettabile è che si parla di ricostruzione e nel frattempo si finanzia la distruzione. Si sa del resto che l'economia capitalistica si basa anche in buona misura su questo rapporto fra costruzione e distruzione. Uno strumento importante che dobbiamo usare per combattere questa nostra battaglia per la pace, quindi ottenere la fine dell'escalation, ottenere un cambiamento delle politiche del governo italiano, è oggi anche e soprattutto il referendum, la cui raccolta delle firme è partita il 22 aprile, e che appunto tutti dobbiamo firmare questi referendum promossi per appunto impedire che l'Italia continui a mandare armi che alimentano il macello ucraino e alimentano l'escalation che potrebbe andare a finire molto male per tutte e tutti noi. E con questa raccomandazione, firmate il referendum, vi saluto e vi auguro buona serata.